Di nuovo in diretta su TMV Radio, ore 15.04, seconda ora di TMV Radio Sport, calcio mercato e ritiri. Diamo sempre aggiornamenti anche su Italia-Giappone di pallavolo maschile, quarti di finale del torneo olimpico. Siamo nel quarto set, avanti nel computo dei set il Giappone 2-1, adesso siamo nel quarto set, anche qui punto a punto ce n'è uno discusso, siamo sul 19-18 per gli azzurri. C'era stata una schiacciata di Giannelli che poi però era stata rimessa dal libero, la palla qui out, da capire se ci sia stato un tocco dei giapponesi o meno. Tanto però torniamo anche a parlare di calciomercato e ce l'abbiamo di nuovo in diretta con noi innanzitutto Stefano Impallomeni. Stefano, rieccoci, ben ritrovato di nuovo.
Ciao Lucio, buon pomeriggio a tutti.
E abbiamo un altro campanello che suona, ce lo ricorda il nostro Andrea Maglioca in cabina di regia, perché c'è con noi anche il grande Massimo Orlando. Ben ritrovato Massimo, buon pomeriggio.
Ciao Giulio, buon pomeriggio, un saluto e un abbraccio a Stefano.
Anche a te Massimo, ciao.
E prima abbiamo parlato ancora di calciomercato, chiaramente Massimo i temi sono innumerevoli, parto anche da te, prima l'ho chiesto a Stefano che cosa ne pensi del ovviamente brutto purtroppo infortunio in cui è incappato Scamacca, rotura del legamento crociato anteriore del collaterale del menisco, come pensi possa influenzare il mercato magari dell'Atalanta, se può cambiare le ambizioni anche secondo te della squadra di Gasperini?
L'infortunio che arriva a inizio stagione così è sempre drammatica, drammaticamente da un punto di vista sportivo tremendo per una società. Poi quando è l'attaccante titolare, no? Su cui fai affidamento, adesso l'Atalanta dovrà in poco tempo andare, è vero che sono bravi nello scouting e a trovare i giocatori, però sostituire un giocatore come Scamacca è un grosso colpo che ha subito l'Atalanta, e credo anche da un punto di vista proprio della prestazione della squadra ne potrebbe risentire. Un brutto colpo davvero.
Eh sì, gli auguriamo ovviamente una pronta guarigione, anche se sarà un percorso molto molto lungo quello per la riabilitazione di Gianluca Scamacca. Però i temi sono innumerevoli, prima ne discutevamo con Stefano perché ci sono tanti nomi che continuano a girare, abbiamo nominato anche Chiesa ovviamente, che potrebbe magari diventare un'opportunità per tante altre squadre. Però Stefano, un altro profilo che interessa a vari club di Serie A è quello di Nico Gonzalez, che viene comunque sia sempre dal percorso con l'Argentina, dalle stagioni con la Fiorentina, interessa a Juventus e ad Atalanta, il prezzo è sopra i 30 milioni, 30-35 milioni chiaramente per l'argentino. Che tipo di colpo potrebbe essere Nico Gonzalez? Stefano, parto da te, poi lo chiedo ovviamente anche a Massimo, perché è un giocatore che a Firenze ha molto diviso, qualcuno lo riteneva molto importante, qualcuno troppo discontinuo e troppo assente nelle partite importanti. Tu come lo ritieni Nico Gonzalez, Stefano? Un giocatore di grande caratura o 35 milioni sono troppi?
Per me è un giocatore molto forte, 35 milioni certamente sono una bella cifra, però credo che si sia un po' impantanato a Firenze nell'ultimo periodo con magari sai, un allenatore che ti dice sempre di spingere, di fare un certo tipo di calcio. Lui si è adattato, è molto professionale in questo, però io credo che Nico Gonzalez, il miglior Nico Gonzalez, non abbiamo mai visto, e credo che lui abbia delle potenzialità enormi. A volte fa la scelta sbagliata, a volte va più veloce del pallone, però questo c'ha uno strappo, c'ha una tecnica che, se educato bene, messo in condizioni di poter esprimere il suo calcio, può essere un giocatore veramente che può fare una sua differenza all'interno della squadra. Lo vedrei bene con Thiago Motta, a patto che insomma la Juventus si sbrighi a definire quello che vorrebbe essere, perché io ancora non l'ho capito bene. E sì, perché c'è un pensiero, per esempio ho visto un amichevole col Brescia, il gioco di Thiago Motta comincia dal basso, i due centrali balbettano ancora col pallone, Bremer, le cose. Deve affrettare un po' questo percorso di conoscenza, perché è una Juventus ancora in fieri, una Juventus ancora che deve lavorare molto, ci arriverà, però i tifosi devono avere pazienza, perché Thiago Motta è un analitico, è uno che pretende molto e anche queste figure magari... sì, schiera magari anche giovani, le cose, fa cose miste, per carità, la Juventus è ancora in maschera, è troppo presto, però c'è un pensiero difficile da togliere ai calciatori che ancora devono capire bene cosa vuole l'allenatore. L'allenatore ancora si deve, forse magari deve entrare nelle teste dei calciatori. Non è facile, si fa a nome di Nico Gonzalez per la Juventus, vedremo. Lo vedrei meglio la Juve, ma non certo l'Atalanta, perché insomma ha preso Zaniolo, c'ha Lukman, c'ha altri giocatori. Sì, un giocatore in più non fa male, però adesso secondo me, come diceva giustamente Massimo, la priorità è sostituire Scamacca nel miglior modo possibile e più velocemente possibile,
come abbiamo detto in precedenza. Interessante anche questo punto sulla Juve, poi magari ci ritorniamo tra poco. Però Massimo, volevo chiedere anche a te, per Nico Gonzalez cosa vedi meglio, se rimanere a Firenze, anche se ormai sembra destinato alla cessione, e in caso se lo vedresti meglio all'Atalanta o alla Juventus, quanto potrebbe eventualmente spostare gli equilibri, anche perché ricordiamo che è un giocatore ancora con tanta carriera davanti, ma un classe 1998, quindi 26 anni anche lui, insomma, è nell'età della maturità. Tu dove lo vedresti?
Sì. No, lo vedrei... Sono d'accordo con Stefano, lo vedrei alla Juve. L'Atalanta non ha bisogno davvero, poi ha detto bene Stefano, un giocatore in più a questi livelli può fare sempre comodo, ma è coperta l'Atalanta in quella zona del campo. La Juve invece, con il gioco di Thiago Motta, insomma, con tutti quei tagli, quegli inserimenti, con quello che abbiamo visto a Bologna, se riesce a trasportarlo anche sul campo della Juventus, Nico Gonzalez è un giocatore perfetto per la Juventus. Tra l'altro, ti dico, la Fiorentina non farà assolutamente niente per trattenerlo, è proprio anche la società che si è decisa, un po' per far cassa, un po' perché comunque è un giocatore che in 3 anni le 15 partite le ha saltate per infortunio. Dunque questa cosa qui va valutata anche, perché è un giocatore che, avendo questa esplosività nel modo di giocare, comunque è soggetto a qualche problema muscolare. Sulla qualità del giocatore nessuno la può mettere in discussione, perché dribbla, usa entrambi i piedi, di testa è fortissimo ed è un giocatore che ti può garantire 10-15 gol in un anno, non sono pochi.
Eh sì, l'anno scorso 12 sono stati infatti gol in campionato, poi molti non negli scontri diretti, però sono bottini chiaramente importanti, e Nico Gonzalez sta cercando anche di cambiare anche qualche percorso a livello di carriera. Però prima Stefano ha accennato alla Juventus, il gioco di Thiago Motta, ha detto la sua, ancora ovviamente bisogna aspettare, è una variazione importante, massimo anche a livello storico per la Juventus, dopo il triennio con Max Allegri sono cambiati anche alcuni interpreti, sicuramente cambia il gioco. Prima Stefano parlava anche dei difensori, oggi abbiamo dato come notizia il rinnovo di Bremer ufficiale fino al 2029. Quando pensi, Massimo, che potremo iniziare a vedere la vera Juventus, e soprattutto che cosa ti aspetti nello sviluppo della Juventus di Thiago Motta nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, in vista dell'inizio del campionato e della stagione?
Ha detto, come sempre bene Stefano, portare quella filosofia in una squadra che da 3 anni praticamente faceva di tutto tranne che giocare la palla con la costruzione al basso, la palla a terra, insomma la tecnica la Juventus l'ha usata pochissimo, soprattutto in fase difensiva. Poi Bremer e Danilo non è che siano i due giocatori migliori da questo punto di vista, però è vero anche che, se andiamo a vedere ad esempio Lukumi, prima che arrivasse Thiago Motta era un giocatore che non sapeva veramente neanche toccare il pallone. Sono e poi invece è bravissimo anche in questo fondamentale. Ci vuole un po' di pazienza, si sa, quando si è alla Juve pazienza ce n'è poca. Se la tifoseria riuscirà a capire, a sposare il progetto dell'allenatore e a lasciarlo tranquillo anche nei momenti che inevitabilmente saranno difficili, allora credo che riuscirà nel suo lavoro. Però ti ripeto, sei alla Juve e non puoi permetterti di sbagliare per 2 mesi di fila, insomma le prime 2 partite sei già sotto pressione se poi non arrivano i risultati e soprattutto quel gioco che hai dichiarato di voler fare.
Sarà sicuramente un percorso non facile questo, anche di adattamento. Intanto aggiornamento sempre su Italia-Giappone di pallavolo maschile, altro set point per l'Italia, 25-24, veramente tiratissimo anche questo quarto set. Però Stefano, era effettivamente uno di quegli interrogativi sul Bologna e poi sulla Juventus di Thiago Motta, ossia il fatto che la Juventus avesse in rosa dei giocatori e dei difensori che dovessero magari sgrezzarsi dal punto di vista tecnico. Uno sicuramente è Bremer, l'altro è Danilo. Vedremo il percorso di apprendimento come procederà in questo senso. Però un altro interrogativo, se ti ricordi, era questo, era quello legato a Dusan Vlahovic, caratteristiche totalmente diverse rispetto a quelle di Joshua Zirkzee. Sta iniziando a dare i primi segnali, ovviamente anche già in amichevole, è andato già anche a segno sul rigore contro il Brest. Come pensi possa integrarsi nel calcio di Thiago Motta, Dusan Vlahovic e Stefano, posto che un grande attaccante poi riesce a rendere sempre anche un po' a prescindere dal gioco? Intanto l'Italia vince il quarto set, quindi due set pari. Però a te Stefano su Vlahovic.
Ma il discorso su Vlahovic è molto semplice. Per quanto riguarda i gol, li ha fatti, li farà. Questo non è... Ma di Vlahovic non è quello. Certamente però hai fatto un'osservazione giusta, e anch'io sono molto, c'è questa curiosità intorno al ruolo di Vlahovic come snodo, come insomma possa legare il gioco. Non ha quel tipo di caratteristiche e credo che non ce l'avrà in questo senso. Cioè, come da una parte può garantire numericamente i gol, dall'altro forse non può garantire quello che Thiago Motta si aspetta che possa garantire. Non so se mi spiego, cioè nel senso che non è Zizé, non sarà mai Zizé. E quindi Thiago Motta, anche lì vedremo Thiago Motta senza Zizé. Cioè, noi a volte, sai, ci ancoriamo su un'idea di un allenatore, dice Thiago Motta ha fatto un grandissimo lavoro, ma come diceva giustamente Massimo, l'ha fatto con Lucumi, l'ha fatto con Calofiori, l'ha fatto con Doie, l'ha fatto con Salemakers, l'ha fatto con Zizé, con Ferguson. Cioè, quindi lì vedi un processo, lì vedi il processo di miglioramento individuale e collettivo della squadra. La squadra nasce, come diceva giustamente Massimo, bisogna avere pazienza, lì la pazienza della Juve ce n'è poca, come ha giustamente sottolineato Massimo, e quindi la curiosità è non soltanto su Vlahovic ma su tutto il resto. E in una maniera specifica, secondo me Vlahovic non sa legare il gioco come Zirkzee, ma in generale come tanti altri calciatori che magari sono superiori a Vlahovic in questo senso. Vlahovic è uno stoccatore, Vlahovic è un attaccante di rango, Vlahovic è uno che segna e segnerà sempre se messo in condizione di farlo. Però credo che, non lo so, anche questo tipo di serenità ce la dovrà conquistare, e anche Motta dovrà essere bravo magari a fargli fare quei due o tre movimenti che lo possono rendere diverso e mettergli qualcosa in più, perché poi in una carriera di un calciatore non è che puoi nascere Vlahovic e morire Vlahovic sempre alla stessa maniera. Ci devi mettere anche tu, migliorare tecnicamente, il piede deve diventare un pochino più morbido o più forte a seconda poi da come ricevi il pallone, a che velocità, in che zona del campo sei. Insomma, alla fine lui anche questa fretta di concludere sempre e comunque se la deve togliere. Deve diventare un giocatore un pochino più paziente, e il gioco di Motta è un calcio, è un gioco paziente, quindi secondo me è inversamente proporzionale adesso al quanti ne abbiamo oggi, 5 di agosto, poi fra due mesi vedremo i miglioramenti, ma adesso io l'ho visto male. Cioè, io con Norimberga l'ho visto male, poi con Brest così. Quindi vedremo.
C'è da sviluppare, insomma. Però hai detto una cosa molto saggia, Massimo. Stefano in pratica ha detto Vlahovic deve crescere, anche lui, lo ricordo, classe 2000, quindi per carità ancora tantissima carriera davanti, ma pure qui 24 anni, quindi non più di certo un ragazzino. Forse fa parte del processo di crescita sia di Thiago Motta che di Vlahovic, quello di svilupparsi. Vlahovic potrà crescere in un certo senso, Thiago Motta potrà riadattare magari determinati aspetti del suo gioco anche in base ai giocatori che ha e alla diversità tra quelli che aveva a Bologna e quelli che adesso alla Juventus. Quindi si parla di un molteplice processo di crescita, Massimo.
Sì, è un bel lavoro che aspetta sia Thiago Motta che Vlahovic. Però se tu ben ricordi, il primo giorno che è arrivato in ritiro ha detto poca corsa e tanta palla. Dunque, secondo me sta lavorando. È chiaro che sta lavorando su Vlahovic, su questi fondamentali, che non potrà mai avere quello che ha avuto da Zizé, perché era unico nelle sue giocate, nel modo di arretrare, nel modo di creare spazi oppure dare palle in profondità ai compagni, no? Ma, però ecco, se vuole giocare con Thiago Motta, Vlahovic deve imparare a fare quelle due o tre cose che diceva prima Stefano, che per il gioco di Thiago Motta sono importanti. Ad esempio, quando c'è la costruzione dal basso, no? Che gli avversari vanno a pressare, era sempre il primo che veniva incontro quando riuscivano a saltare la prima linea del pressing, no? E poi era bravissimo nella distribuzione del gioco, e questo non può perdere, però Vlahovic qualche volta dovrà essere bravo anche lui a fare questo, perché se no non andranno d'accordo. I gol li farà sempre perché ce l'ha nel sangue questo, però ecco, devi imparare ad essere anche un giocatore che gioca un po' più
Ti sentiamo un po' a scatti, Massimo, in questo momento.
Chiedo scusa,
proviamo
mi
un attimo.
Sentite?
Sì, ora ti sentiamo bene.
Ah, chiedo scusa. No, dicevo, deve solo convincersi, come ha detto bene Stefano, che non si può essere solamente centravanti. Nel calcio moderno è cambiato qualcosa, si sa, l'abbiamo visto, e devi essere un giocatore un po' più a tutto campo, e credo che questo gli chieda sia la richiesta e il grande lavoro che dovrà fare Thiago Motta con Vlahovic.
Eh sì, il lavoro che poi deve fare anche un allenatore con il proprio centravanti e viceversa, il che mi porta ad un altro percorso, ad un altro tema che prima aveva anticipato Stefano, parlando del Napoli di Conte, che ha perso l'amichevole col Girona, primo anche già silenzio stampa di Antonio Conte. Prima Stefano avevi aperto l'argomento dicendo che non può bastare l'allenatore, e su questo sono totalmente d'accordo, a stravolgere poi una squadra, ma soprattutto tu dicevi che al Napoli manca ancora qualcosa, quindi ti chiedo cosa, ma soprattutto quanto manca al Napoli a livello di rosa per poter competere ad altissimi livelli.
Mancano almeno 3-4 giocatori secondo me, e poi hai una non hai serenità, cioè è una squadra che non ha serenità, perché c'è ancora Osimhen che ancora lo devono piazzare, ancora non si sa se arriverà Lukaku, Kvaratskhelia sembra un corpo estraneo, c'è da lavorare molto, c'è questa garanzia da parte dell'allenatore che è molto bravo, è un allenatore di lavoro, di campo, quindi la squadra è sicuramente pronta da un punto di vista della corsa, però ho visto delle cose insomma che non è un pochino difficile da correggere nel breve periodo. Napoli viene ad un decimo posto, Napoli deve avere pazienza, si deve dimenticare che ha vinto lo scudetto 2 anni fa, non è una cosa semplice. Io capisco, dopo il grande entusiasmo iniziale, io scorgo delle difficoltà, poi magari mi sbaglierò, ma adesso, da quello che ho visto e quello che ci può offrire il calcio d'agosto, ho visto una grande difficoltà col girone in generale, adesso poi le condizioni atmosferiche, quello che è, però insomma là davanti c'è poco di Conte, c'è poco peso, c'è poca fisicità, e si fa fatica a creare tanto gioco, quindi secondo me Conte è un po' nervosetto, dovranno fare magari cosa serve a questo Napoli, perché dietro manca un centro difensivo, in mezzo al campo c'è poca qualità e poca fisicità, e perché voglio dire, Zielinski è andato via, sì, sono rimasti robot Kanghissà, ma serve un qualcosa di diverso. Poi giochi con questo 3-4-3 benissimo, Spinazzola a sinistra, a destra di Lorenzo, però non è che sono due giocatori, sono formidabili sulla corsa, che se non stanno bene fisicamente si salta il banco là. Quindi è una squadra che se non sta bene all'inizio puoi far fatica. Adesso voglio dire, non è che la sto facendo nera, però è Napoli. Io mi aspettavo un Napoli diverso in questo periodo della stagione, invece vedo un Napoli che nessuno lo dice, ma sto mercato, insomma, alla fine deve... Non dico che sto dalla parte di Conte, però insomma mancano quattro giocatori importanti.
Anche perché siamo al 5 di
agosto. Mancano quattro giocatori importanti e abbiamo messo Napoli può competere per lo scudetto. Ma dove? Cosa squadra? Come? Quando? Cioè, non lo so, la vedo difficile.
Eh sì, c'è ancora da lavorare molto in questo senso, però Massimo ovviamente... il gioco, bisognerà lavorare con gli interpreti che si hanno a disposizione in questo momento. Però ti chiedo, prima Stefano l'ha detto, quanto influisce la situazione ancora lì davanti della punta, Osimhen, Lukaku, perché Osimhen salta regolarmente tutte le amichevoli, è sempre sul mercato, tra l'altro il Paris Saint Germain sempre alla finestra, ma non riesce a vendere né Colomani né Gonzalo Ramos, quindi non si sta liberando il famoso spazio per il centravanti a Parigi. Lo scambio con il Chelsea proprio con Osimhen e Lukaku non sembra entusiasmare il nigeriano. Quanto pesa ancora questa situazione per il Napoli, magari anche a livello indiretto, però si percepisce ancora, Massimo?
Come no, è pesantissima la situazione, perché il giocatore che comincia ad essere comunque nervoso e di conseguenza mette malumore all'interno del gruppo, e questo per un allenatore è una cosa non accettabile. Dunque credo che il nervosismo di Conte sia anche dovuto soprattutto a questa situazione. Poi ha detto bene Stefano, la squadra è da completare. Io non sarei preoccupato, perché per me veramente il calcio d'agosto non vale assolutamente niente. Dunque perdi 2-0, il Milan fa un pareggio con Rapid Vienna alla prima partita e subito parte una contestazione a Fonseca, cioè cose ridicole dal mio punto di vista. Però ecco, è un Napoli che fa vedere di non essere in serenità, e la situazione è impesa. Io credo che al di là dell'offerta che il presidente aspetta, forse anche la richiesta dovrebbe calare un po', perché quei 120 o 130 milioni che sono la clausola, se non sbaglio, mi sa che nessuno li offrirà, anche perché l'anno scorso Osimhen, che è un grande giocatore, però insomma siamo un po' svalutati. Dunque io fossi il Napoli cercherei di abbassare un po', chiudere con Lukaku e partire con il progetto Conte, perché sennò così si rischia veramente di partire male in un ambiente dove c'è stata un'annata veramente brutta e particolare, e dove c'è bisogno di tutto tranne che di partire male.
L'estate è ancora lunga, ma neanche troppo. Di conseguenza, per quel che riguarda poi l'inizio del campionato, l'inizio della prossima stagione 2024-2025, avremo tempo e modo chiaramente di riaggiornarci poi con il passare dei giorni e delle settimane. A questo punto io vi saluto entrambi, grazie a Stefano Impallomeni, a Massimo Orlando per questa mezz'ora.
Ciao Stefano, ciao Lucio, grazie mille, ciao.
Grazie a tutti e due, a Stefano Impallomeni, a Massimo Orlando, per questa bella chiacchierata. Del resto Napoli ancora deve sciogliere tanti nodi, e sono d'accordo con quello che diceva Stefano, non può cambiare un allenatore per risolvere i problemi di una squadra e di una società. Stesso discorso vale anche per le nazionali, non può cambiare il CT per risolvere i problemi del movimento calcistico di un'intera nazione. Intanto però siamo sempre nel corso di Italia-Giappone per i quarti di finale del torneo olimpico maschile. 7-6 al momento vantaggio del Giappone nel quinto set. Lo ricordiamo, al quinto set non si arriva a 25 ma a 15, più breve, veramente una partita al cardiopalma. Italia che era sotto 2-7-0, poi ha annullato 3 match point nel terzo set, è riuscita a vincere ai vantaggi, ha vinto ai vantaggi anche il quarto set, e adesso siamo nel corso appunto dell'ultimo set, sperando che possa esserci un esito favorevole. Adesso c'è Giannelli alla battuta, battuta potente con la parte esterna della mano, scambio interessante, poi una respinta un po' così e così, vediamo Micheletto prova ad appoggiare il pallone, non riesce però il pallonetto, la smorzata. Adesso c'è uno scambio molto lungo, alla fine tocco a rete, punto del Giappone che sta riuscendo a mantenere sempre una o due lunghezze di vantaggio. In questo momento sta sfruttando anche abbastanza bene il servizio, serve un'altra prova d'orgoglio degli azzurri nel finale di partita. Noi però siamo arrivati alle 15:28, quindi ce ne andiamo in pausa e rientriamo qui tra pochissimo per l'ultima mezz'ora della prima tranche di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri a tra poco.